Benvenute, benvenuti, benvenuti a Questing, una nuova puntata su Radio Sonar. Oggi saremo qua in studio con Percy Bertolini, che è venuto dritto da Bologna per presentare alcuni suoi lavori questa settimana a Roma. Sarà stasera, martedì 17 dicembre, da Tuba, e giovedì 19 dicembre a Cubo Libri per presentare due suoi lavori. Uno è Non fissare, che è edito dalle Edizioni Minoritarie, e il secondo è un altro lavoro artistico, dopo definiremo meglio con lei come si può definire, che si chiama Red, che è un lavoro sul colore rosso. E mentre noi ci prepariamo qua in studio, mandiamo il primo brano della playlist che ha scelto Percy, e questo è un brano di Trust che si chiama Grouch.
What would you say? What would you do? Take your sign. What would you say? What would you do? What would it take to crawl back you? Reckon you're going, reckon you're safe, reckon you're crawling back again. Forevermore then, forever morning. You used to crawl to me.
Quindi torniamo qua in studio sulle note finali di Grouch di Trust. Questo è il primo brano che ha scelto Percy, illustratrice, street artist e quant'altro, transfemminista, che sta qua adesso in studio con noi. Benvenuta.
Ciao.
Come ti chiamo? Maschile, femminile? Hai preferenze?
Mi piace se cambi.
Ok, beh, questo... Io lo faccio molto naturalmente e quindi ben venga.
Sì, 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 non fissare anche in quel senso.
E anche per questo mi stavi dicendo che ti piace anche molto Trust.
Sì, questo musicista, artista che ho scelto. Sì, mi piace molto questa sua voce che passa dal maschile al femminile in maniera così fluida.
E per questo andava bene per aprire la puntata, effettivamente.
Sì.
E quindi parliamo di una delle due opere che presenterai da Tuba e anche da Cubo Libro, che è Non fissare. Quindi come lo possiamo definire questo oggetto?
Ecco, definirlo è difficile, perché in realtà è fatto apposta per non essere, diciamo, inquadrato in un genere solo, anche lui, lei. È un oggetto, un libro oggetto, è un fumetto, ma è anche un albo illustrato. Diciamo che io uso spesso vari media e li mescolo tra loro per creare delle cose che sono mobili.
E infatti non è un libro vero e proprio, si apre come un ventaglio, ho visto.
Esatto, sì, si apre come un ventaglio, è tutto stampato su acetati, quindi sono fogli di plastica trasparente. Che ruotano su un bullone ed è rilegato a mano, questo è importante dirlo, che è stato stampato in maniera completamente autonoma ed è stato rilegato a mano, quindi sono come dei piccoli oggettini d'arte e ruota, e non è facilissimo leggerlo, ma va bene così, perché appunto ci interessava anche creare una difficoltà di lettura che volesse anche un po' riprendere il concetto del non guardare, non deve essere così semplice guardare, non guardare tutto con semplicità, no?
Ok, quindi questo è anche il tema dell'oggetto, chiamiamolo,
sì.
E non fissare, tu vabbè, mi hai mandato all'ultimo proprio, diciamo, sì. Le tavole, e quindi io mentre immaginavo, diciamo, il tema, ovviamente la prima cosa che viene in mente è il non fissare, diciamo, tutti questi imperativi che si fanno ai bambini.
Sì, perché parte con una parte in cui dove ci sono, diciamo, io da piccola, e qualcuno mi dice che non devo fissare insistentemente delle persone, che in quel caso nelle prime tavole sono una persona sulla carrozzina, sulla sedia a rotelle, e quindi praticamente in questa prima scena c'è mia madre che mi dice non fissare, maleducazione.
Mm-hmm. E invece però poi c'è un altro risvolto, che è quello invece dello sguardo, che poi uno oltre all'educazione, ecco, alle norme sociali che appunto dicono non fissare, non indicare, invece a come noi ci abituiamo ci viene insegnato a invece a viverci e a sopportare invece lo sguardo, che
sì,
è maschile.
Lo sguardo maschile, sì, lo sguardo maschile, cioè, secondo me tutte le ragazze, le donne vengono un po' educate a guardare nel loro spazio, quindi a non invadere lo spazio fisico, pubblico, non solo con il corpo, ma anche proprio con lo sguardo, perché noi siamo abituati a pensare allo sguardo come una cosa trasparente, no? Non si vede. Invece io in questo lavoro l'ho rappresentato proprio fisicamente, sono come dei fasci di luce, dei raggi laser che invadono lo spazio e penetrano le persone, penetrano, quindi invadono e molestano, e sono anche degli sguardi giudicanti, sono degli sguardi predatori. La cultura patriarcale invece insegna ai ragazzi a fare così, cioè che è giusto che loro guardino, squadrino, investano. Invece noi dobbiamo stare sempre con lo sguardo basso e stare sempre al nostro posto.
Mm-hmm. Quindi anticipo una domanda che ti volevo fare, ci sono, se non sbaglio, due sguardi e due colori nel libro.
Sì.
Uno è rosso e l'altro è azzurro.
Sì.
E c'è una scelta, immagino, anche rispetto ai colori.
Sì, in realtà io non l'ho fatta pensando. Cioè, ho seguito più l'istinto quando l'ho fatto, quindi non ho pensato il rosso significa questo, l'azzurro significa quest'altro. Invece, poi andandole a vedere dopo, perché molte cose del mio lavoro le scopro così, andandole ad analizzare dopo, ho visto che in realtà lo sguardo azzurro è quello rivolto verso di te, è quello timido.
Quello compresso,
sì,
in
quello
un certo raggio d'azione.
Sì, esatto, quello compresso. E invece quello rosso è quello che invade, quello che pervade.
E che è violento, quindi percepito come violento.
Sì, sì, esatto. Che poi, tra l'altro, appunto, se andiamo ad analizzare la psicologia dei colori, non è per niente sbagliato, nel senso che il colore rosso, come scopriremo poi, il red, è il colore dell'aggressività, il colore del potere. Quindi non è un caso se anche senza rendercene conto utilizziamo tutto è regolato secondo il codice dei colori.
E questo è molto interessante, quindi una cosa che tutto torna alla fine,
sì,
andando a studiare bene la storia dei colori, che poi vedremo se abbiamo tempo.
Su Red.
Su Red, infatti. E dici una cosa interessante, ho sentito la presentazione che hai fatto a Bologna di Non Fissare, e dici che le donne sono abituate, interiorizzano lo sguardo maschile, quindi a vivere con questo sguardo maschile addosso, come interiorizzato, da una,
sì,
parte per sopravvivere e dall'altra parte, forse non sono le parole esatte, però come per riuscire ad avere un certo, sì, una certa riuscita sociale.
Sociale, sì, sì, sì. È un concetto molto difficile, in realtà, questo dello sguardo, che poi lo sguardo è diverso da vedere.
Mm-hmm.
È un concetto più diciamo, superiore,
di potere,
no? Sì, esatto. E se possiamo riassumere, in realtà una ragazza che attraversa una stanza non sta semplicemente attraversando una stanza, ma sta guardando se stessa da fuori attraversare quella stanza. E questo lo fa perché le hanno insegnato che il modo in cui comparirà a se stessa, ma soprattutto agli uomini, è determinante per il suo successo nella vita sociale. Si potrebbe dire che gli uomini agiscono e le donne appaiono agli uomini. Sostanzialmente ogni ragazza ha interiorizzato dentro di sé questo sorvegliante interno che è maschio. Dentro ogni ragazza c'è un sorvegliante interno che è uomo e un sorvegliato che è donna. E quindi in realtà la fatica che facciamo noi nel vivere è doppia, perché noi viviamo e al tempo stesso ci osserviamo e ci facciamo osservare.
Mm-hmm. E oltre sì al successo nella vita, anche questa cosa della sopravvivenza è molto interessante. Appunto, qualche puntata fa abbiamo avuto in collegamento telefonico Manu della rete Ci Riguarda Tutte, che appunto parlavano di questo processo in cui sono state coinvolte delle compagne per sostenere una donna che ha subito uno stupro, e nel corso di questo sostegno, ecco, che hanno portato, sono state invece accusate di diffamazione verso lo,
sì,
verso lo stupratore o l'avvocato dello stupratore, comunque
certo,
l'avvocato le ha querelate, e tutto questo insomma nell'ottica del di come vogliono che noi interiorizziamo questo modo di comportarci, no? Nei processi per stupro questa cosa appare,
sì,
tantissimo, no? Che noi dovremmo capire, le donne dovrebbero capire questo sguardo, perché sanno che a che cosa vanno incontro. Se ti metti quella minigonna là, devi stare attenta
sì,
agli sguardi, li puoi contare, li puoi sentire,
sì,
e sai che vai incontro a qualche problema. Perché tu lo stai provocando,
sì,
però contemporaneamente no, è una cosa che viene richiesta, questa cosa di apparire in un certo modo.
Sì, infatti è come dire, è una specie di loop contraddittorio che ti porta ad avere sempre la colpa, no? Si chiama victim blaming, no? Cioè alla fine è sempre colpa tua, io ti chiedo di essere oggetto e di essere oggetto di veduta, però poi se tu sei oggetto di veduta è colpa tua. Quindi in realtà è tutto in funzione loro, cioè ci hanno addestrate, ci hanno allevate come dei salmoni d'allevamento per essere predate e basta.
Come fai sbagli praticamente,
sì,
ed è colpa tua sempre comunque. Allora mettiamo il secondo brano della tua playlist, che è questo pezzo di Cap Bambino,
sì,
Blue Screen. E rientriamo qua in studio a Radio Sonar, Quisting, in compagnia di Percy Bertolini. Questa,
ciao,
era Cap Bambino, Blue Screen. E stavamo parlando quindi di Non fissare, una delle opere che presenti da Tuba martedì e da Cubo Libro giovedì. E parliamo un attimo di edizioni minoritarie magari, che
sì,
appunto sono le edizioni di anche di Anto Caruso, che conosciamo sì. tutte a Roma, è una casa editrice antifascista, antisessista, antirazzista, autoprodotta, anaffettiva, transfemminista, così viene definita.
Esatto, è una casa editrice molto bella, perché comunque fa dei progetti anche rischiosi. Questo, ricordo che questo libricino è stato chiuso in un cassetto per 4 anni e è stato nascosto per 4 anni finché non l'ha visto Anto, che ha deciso immediatamente di pubblicarlo, e adesso sta girando tutta l'Europa e quindi...
Ed è una pubblicazione, diciamo, anomala, diciamo.
Anomala, sì, pubblica solo cose anomale.
Infatti, cosa pubblichiamo, dice il volantino? Fumetti, libelli politici, libercoli politici, libretti d'arte applicata, ristampe di libri inutili ma meritevoli, libri remixati, composti e ricomposti. Cosa non pubblichiamo? Romanzi, soprattutto il tuo romanzo di formazione, poesie, soprattutto le tue poesie sull'amore e sull'autunno.
Cioè quello che pubblicano tutti gli altri.
Beh, infatti di quelle ce ne sono abbastanza.
Esatto. Eh sì, meno male che esiste edizioni minoritarie, insomma.
Infatti. Allora, l'ultima domanda che ti volevo fare su Non Fissare è, appunto, è legata al tuo attivismo. Quindi sì. hai detto nella presentazione di Bologna che questo lavoro è uscito fuori in un momento in cui stavi, diciamo, digerendo delle cose di
sì,
non una di meno del tuo percorso politico.
Sì, ero arrabbiato. Ero molto arrabbiato, è venuto fuori in un momento di rabbia. La rabbia è una cosa molto importante. Perché quando sei arrabbiato ti vengono fuori delle cose in pochissimo tempo, che sono dei piccoli concentrati di tanto, perché ricordiamo che questo libro ha solo 10 tavole, è piccolissimo, però dentro c'è mezza storia del femminismo, credo, non lo so.
Infatti anche il tratto è come arrabbiato, è molto diverso da altre cose che tu disegni.
Sì,
è il tratto della rabbia, della politica?
Sì, quello è il tratto della rabbia, della politica, dell'immediatezza, ma è anche il tratto che avevo quando ero piccola. E quindi questa cosa è interessante, perché in realtà quando tu sei... fai una cosa in maniera estemporanea, non la fai per piacere a nessuno, la fai così di getto, in realtà ti riviene fuori la tua autenticità, che era quella di quando eri piccolo.
Infatti anche quello poi del stesso tratto del gioco dell'oca che
sì,
hai fatto per Non Una di Meno Bologna.
Sì, era un gioco dell'oca di piazza, si chiamava Sfertility Game ed era stato fatto contro il Fertility Day, e ogni casella era illustrata e praticamente coinvolgeva i passanti in un turbine di sfortune che ti potevano capitare se per caso decidevi di abortire.
Bello, quello era un bel gioco, io non ho mai potuto farlo dal vivo, però... Ho visto le tavole. E, senti, allora passiamo invece all'altro lavoro che presenterai, che è Red. Che quindi è un lavoro di ricerca sul colore rosso e quali sono stati i suoi significati sociali, culturali nel tempo.
Sì, in realtà il rosso ha una storia molto densa, super interessante. Innanzitutto il rosso è il colore per eccellenza. In passato non esistevano altri colori, cioè colore significava rosso, c'erano solo il nero, il bianco e il rosso.
Che sono i colori del
che sono i colori delle tavole, sì, che poi in realtà anche questo è un oggetto ibrido, perché non è un libro illustrato, non è un mazzo di carte, di tarocchi, però è entrambe queste cose, perché è un libro fatto a forma di carte dei tarocchi. Quindi anche questo è un ibrido tra un gioco, un saggio, un set di illustrazioni. Non è fissabile in un genere definito.
E quindi ogni carta ha un tema e un significato del rosso.
Sì, esatto, ho preso tutti, diciamo, i simboli fondamentali del rosso e li ho trasformati in delle illustrazioni che sono tutte molto ambigue, perché i colori sono ambigui per natura, e quindi ogni disegno mantiene questa ambivalenza viva, e davanti è illustrata, diciamo, la carta davanti c'è l'illustrazione e sul retro invece c'è la storia relativa a quel simbolo, e quindi ci sono anche questi due linguaggi che si contrappongono, quello dell'immagine e quello della parola, che sono due tipi di linguaggio sempre un po' in lotta tra loro, no? Che hanno una gerarchia. Di solito noi nella cultura, diciamo, italiana classica, diamo molta più rilevanza al potere delle parole, mentre invece anche le immagini ne hanno, e se non anche di più.
diciamo, nell'Italia di adesso?
Vabbè, sì, noi abbiamo questo retaggio classico che ci condiziona un po'.
Va bene, allora che facciamo? Scegliamo qualche carta?
Sì, se volete scoprire qualcosa di strano sul rosso.
Quante tavole sono?
Sono 42.
Sono 42, vabbè, possiamo scegliere un paio così per dare un piccolo, una piccola anteprima di quello che sarà la presentazione?
Sì, dai, scegliamone due.
Allora, qua c'ho il mazzo di non carte e ne prendo una. Firefighters, quindi abbiamo un'immagine di quello che sembra una piccola pompiera.
Una piccola pompiera che invece di spegnere il fuoco dà fuoco alla sua casa di bambole. Perché come dicevo è tutto sempre molto ambiguo, quindi è un pompiere oppure invece è un piromane, non lo sapremo mai. E allora, diciamo che il rosso è un colore... che rimanda a due elementi molto forti, il sangue e il fuoco. Se sono elementi positivi o negativi, non si può dire, perché per esempio per il cristianesimo il rosso fuoco è la vita, lo Spirito Santo, però può essere anche l'inferno al suo contrario. Quindi ciascun colore si sdoppia in due identità opposte. I pompieri non sono stati sempre rossi, per esempio i pompieri sono stati verdi in passato.
Mm-hmm.
E quindi queste sono un po' delle cose interessanti che si possono scoprire leggendo la storia di questo colore.
Ok, scelgo un'altra carta. E va bene, quella dai del gender, che è quella anche che è stata scelta come locandina dell'evento, di tutti e due gli eventi.
Ok, sì. Allora, il rosso, cioè, tutti i colori hanno, veicolano insomma dei codici. Uno di questi, ad esempio, è il dress code, no? Il dress code ha anche molto a che fare col genere, perché per esempio... quando nasce una femminuccia mettiamo il fiocco rosa e quando nasce un maschietto mettiamo il fiocco azzurro. Oppure molti maschietti si rifiutano di indossare cose rosa perché in realtà tantissimo tempo fa il rosso era per i maschi e il blu era per le femminucce.
Ah sì?
Sì, perché le donne dovevano essere devote alla Vergine Maria, che era azzurra, e invece il rosso era il colore del potere e quindi era per i maschi. Poi è arrivato Lutero, che ha cambiato tutto e ha detto che il rosso era il peccato, era il diavolo che doveva essere cacciato dal tempio, era la prostituta di Babilonia, e quindi a chi l'ha dato? Alle donne. E invece il blu è diventato il colore dell'autorità dopo Lutero e quindi l'ha dato agli uomini. E quindi blu pastello per i bambini diventa azzurro, rosso pastello per le bambine diventa rosa. E noi crediamo di essere oltre queste cose, ma in realtà ce le portiamo ancora dietro.
Ok, allora mettiamo un brano che è questo qua di Sexy Sushi Infernal, che mi è piaciuto tanto. allora questo brano qua, Final di Sexy Sushi. Avevi detto, Percy, che potevamo metterlo dopo la carta del diavolo, però
sì.
A questo punto dobbiamo tagliare corto. E invece ho scelto un'altra carta che è Diamonds of Good.
Sì.
Che cos'è questa carta?
Diamantini. E praticamente è una carta che ci racconta di un esperimento scientifico fatto su questi piccoli uccellini da questa scienziata che si chiama Sarah Pryke. Che ama così tanto gli animali che ha deciso di dipingere loro la testa di rosso. In realtà, osservandoli, aveva scoperto che, cioè, diciamo che questi uccellini possono nascere con la testa nera o con la testa rossa. Osservandoli, aveva scoperto che quelli rossi nelle competizioni per il cibo vincevano sempre. Quindi cosa ha fatto? Ne ha presi alcuni con la testa nera e gli ha dipinto la testa di rosso e poi li ha fatti ricompetere per il cibo e ha scoperto che vincevano lo stesso, anche se erano, diciamo, dei rossi falsi.
Quindi perché evidentemente incutevano timore, immagino, è sempre questo elemento del potere.
Sì, sì, in molte specie, compresa la nostra, in realtà a livello, diciamo, possiamo dire inconscio, il timore del rosso sembra essere innato. E quindi la prossima volta che volete litigare al supermercato per l'ultimo pandoro rimasto, vestitevi di rosso.
E parlando di ultimi pandori rimasti, allora diciamo che questi oggetti, questi mazzi, questi non mazzi di carte, ma tanto altro, sono state fatte in edizione limitata, giusto?
Sì, io le ho, diciamo, disegnati a mano e li ho stampati autonomamente, ho fatto soltanto 150 mazzi che stanno per finire, diciamo, e non sono distribuiti da nessuna parte, insomma non si trovano da nessuna parte se non quando ci sono io che li porto.
Quindi questa è la vostra occasione, romani, romane, roman, di venire a cattarvi un
mazzetto di carte
di Percy Bertolini, e martedì da Tuba e giovedì da Cubo Librio.
È un bellissimo regalo di Natale, ci fate una gran bella figura.
Quindi troverete Red e anche Non fissare a queste presentazioni. Io volevo farti un'ultima domanda prima di chiudere la puntata. Era legata allo sguardo, sempre era una domanda che mi era venuta ascoltando la presentazione di Bologna, che appunto si parla dello sguardo dei bambini,
sì.
Che è diverso da quello degli adulti,
sì.
È molto più, non puro, più naive, più immaginario in verità, ecco,
sì.
È più creativo ed è
uno sguardo che non è ancora stato, diciamo, contaminato.
Sì, non risponde alle logiche e la mia impressione è che tu adoperi molto questo sguardo nel tuo lavoro, ecco, come una tua lente di attraversare, di leggere il reale. Ti riconosci in questa,
sì,
cosa?
Sì, sì, direi di, spero di sì, insomma. Sì, allora, sì, lo sguardo, gli adulti tendono a sovradeterminare lo sguardo dei bambini, no? Un bambino sta fissando una cosa e pensano che la stia fissando come la fissano loro. E invece non è così, perché i bambini e gli adulti sono come due specie completamente diverse. È come se i bambini fossero degli alieni, sono dei piccoli, sono dei mostri per gli adulti, perché non riescono a comprenderli. E secondo me io ho mantenuto una parte di mostruosità molto intatta, che spero si veda, se me lo dici te, si vede.
Beh, sì, dai, si vede, ma appunto è proprio uno sguardo che infatti ti porta sempre oltre a quello che può essere l'immediatezza di un disegno, cioè proprio tutto un suo mondo che racconta.
Fa piacere.
Quindi e infatti a te piacciono anche molto disegnare anche molto gli animali.
Sì, i bambini e animali sono, diciamo, le due figure del margine dell'alterità che mi interessano di più, diciamo che gli adulti mi annoiano.
Ok, va bene, io ti ringrazio molto di essere venuta in trasmissione. E che ne dici se mettiamo come ultimo brano questo di Schwefelgelb?
Sì, decisamente.
Solange du Atmest. Thank you. Prima di lanciarvi il saluto e di dire ci vediamo, ci sentiamo anzi martedì prossimo, siamo tornate qua in studio,
sì,
con Percy.
Io in realtà anzi ti volevo fare una domanda a te.
Sì.
Cosa vuol dire quisting?
Va bene, allora questa è una domanda in cui in verità tu sai già la risposta, perché... Era in questo inserto del Sole 24 Ore Cultura, mi sa, parlava, sì, di questo, diciamo, piccolo raccolta vocabolario di parole un po' della felicità, in
sì,
parte.
Erano di parole che non potevano essere tradotte.
E che non potevano essere tradotte, però erano tutte parole con un senso positivo. Sì. E una di queste parole che non poteva essere tradotta era quisting, è una parola olandese che sta a significare questa azione di andare a parlare sotto le coperte,
sì,
con il tuo amante.
Sì, o anche con il tuo amico. Amica,
sì, comunque con una persona vicina, era una...
però sotto le coperte, sì.
E quindi
In realtà stiamo parlando da sotto una coperta,
stiamo parlando sotto le coperte sempre qua su Radio Sonar. E soprattutto in questa una specie di quello che vuole essere una piccola intimità,
sotto un piumone.
Poi c'è anche appunto questa assonanza poi con queer, sting e altre parole.
Sì.
Che è divertente, però diciamo che il primo significato per il quale ho scelto il nome della trasmissione è questa qua. Questa,
sì,
della
noi
coperta.
Avremmo bisogno di una frase intera per dire questo concetto, invece gli olandesi ce la fanno con una parola sola.
E infatti, è per questo noi li rispettiamo.
Esatto. Ciao da sotto le coperte, quindi.
Ciao da sotto le coperte, fino a martedì prossimo.